In altre parole,
Armani, la maison del lusso italiana, è al centro di una vicenda giudiziaria che ha portato a galla le pratiche di sfruttamento del lavoro nel mondo della moda. Un'indagine che ha portato alla luce come l'azienda di moda si affidasse dei fornitori che a loro volta subappaltavano il lavoro di produzione di borsette e cinture di lusso a opifici clandestini con lavoratori ovviamente super sfruttati e precari. È importante dire che non ci sono rinvii a giudizio, però c'è un'amministrazione giudiziaria, e cioè Armani deve risolvere in qualche modo questa situazione che doveva in qualche modo prevedere. Buongiorno Domenico Perrotta.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutte e tutti.
Lei è sociologo, professore associato in sociologia dei processi economici e del lavoro presso l'Università degli Studi di Bergamo, direttore della rivista Etnografia e Ricerca Qualitativa, edita dal Mulino, fa parte della redazione della rivista Gli Asini e si occupa da tanto tempo di questioni che hanno a che fare con la sociologia del lavoro. Si è anche occupato, se non mi sbaglio, proprio del mondo dell'industria tessile in passato, ma che cosa la colpisce prima di tutto in questa vicenda legata alla Maison del Lusso Armani di cui si è parlato in Italia?
Ma se posso dire, non è una cosa che mi stupisce, non è una cosa che stupisce le persone che si occupano di questi temi. Adesso io non, ovviamente non posso dire nulla nello specifico sull'inchiesta che riguarda Armani, però le condizioni di lavoro nel settore e soprattutto questa presenza di lunghe catene di appalti, subappalti con catene di fornitura poco trasparenti è qualcosa che si sa, insomma. Adesso a livello internazionale c'è una rete di organizzazioni che si chiama Clean Clothes Campaign, in Italia campagna Abiti Puliti, e non so se uno si va a guardare il sito di questa campagna Abiti Puliti, Armani ad esempio è uno di quei marchi che vengono spesso citati per la mancanza di trasparenza, mentre altri marchi vengono citati perché sono più trasparenti rispetto alle proprie catene, no? Ai luoghi, alle modalità con cui vengono prodotti i capi. E ci sono delle ricerche, non so, sul settore della moda in particolare, c'era una ricerca di alcuni miei colleghi di qualche anno fa, un libro che si intitolava I cieli e i gironi del lusso, dove per esempio c'era un capitolo sulla riviera del Brenta, su tutta la zona tra Bologna, tra Padova e Venezia, nella quale si descrivevano esattamente queste condizioni di lavoro, ovvero un marchio che appalta poi a delle a degli stabilimenti, insomma delle aziende intermedie, le quali non hanno la capacità di svolgere tutto il lavoro e subappaltano a propria volta a aziende in cui le condizioni di lavoro sono meno chiare e a volte addirittura ad aziende informali.
Tra l'altro,
volendo potremmo anche citare Gomorra di Saviano, se certo. Ricordate, c'era il personaggio del sarto che lavorava informalmente con i cinesi a Napoli e poi vedeva Angelina Jolie sfilare col vestito alla notte degli Oscar.
No, infatti questo è veramente incredibile in tutta questa vicenda, cioè questa commistione, no, di lusso straordinario e di condizioni in cui questo lusso è prodotto, che sono veramente al limite dell'immaginabile. E questa forse è una delle cose che mi ha fatto più impressione in questa vicenda. Francamente.
Se posso proprio puntare l'attenzione sulla parola immaginare, no? E alla fine, se vogliamo, la differenza, perché ovviamente la cosa che dovremmo dirci e pensare è che ci sono dei marchi, quelli della cosiddetta fast fashion, no? O prêt-à-porter, la moda veloce, in cui è probabile che le condizioni di lavoro siano peggiori rispetto a quelle dei marchi dell'alta moda, dove si presuppone che ci sia una maggiore artigianalità, e dove c'è maggiore artigianalità ci si aspetta migliori condizioni di lavoro. Le ricerche dicono che in molti casi i confini fra i due campi sono molto labili, che se è vero che insomma, la fast fashion ha peggiori condizioni di lavoro, se non altro perché sostituisce le proprie collezioni, i propri capi settimana per settimana, cioè cambiano 50 collezioni all'anno per essere sul mercato sempre con prodotti nuovi, il che vuol dire condizioni di lavoro, ritmi di lavoro velocissimi nelle imprese di fornitura e quindi orari di lavoro lunghissimi, per esempio. E mentre nella moda questo accade un po' meno, però spesso è proprio una costruzione di immaginari, mentre i processi lavorativi effettivi non richiedono tutta questa artigianalità in molti casi.
Certo, tra l'altro proprio ieri nel nostro approfondimento delle 12.30 in Alphaville abbiamo parlato di fast fashion e del suo impatto ecologico e ha parlato prima Domenico Perrotta della questione dei subappalti, è una questione che ovviamente non ha conseguenze soltanto nel mondo della moda, basti vedere quello che è successo e che è sui tutte le prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, l'incidente nella centrale idroelettrica sull'Appennino bolognese, anche lì sembra che l'azienda che stava lavorando lì fosse una ditta in subappalto. Insomma, è una questione che riguarda in generale il mondo del lavoro. Ecco, continuando però a parlare di moda e di lavoro e di condizioni di lavoro, possiamo dire che il mondo della moda e il mondo dell'industria tessile è un'industria in qualche modo segnata dal punto di vista etnico. Pensiamo naturalmente alla comunità cinese in Italia, in città come Prato. Un'etnicità che però è in movimento, che sta cambiando.
Sì, forse a me la parola etnico non piace molto perché, vabbè, insomma, queste forse sono questioni di sociologia un po' troppo tecniche. È vero, comunque, diciamo che l'industria della moda è un'industria a bassissimo valore aggiunto, dove non si guadagna tanto e quindi c'è una concorrenza enorme e si tende a risparmiare sul costo del lavoro. Con quello che si sa da tanti anni a Prato è che migliaia di imprenditori cinesi hanno aperto piccoli laboratori che però a loro volta lavorano sempre con queste catene di appalti per marchi, soprattutto italiani, anche poi non solo italiani, per la fast fashion di tutta Europa. E contando su una manodopera, soprattutto cinese, spesso di nuovi arrivati, disposta a lavorare per orari lunghissimi, a dormire in azienda, ricorderete quell'incidente terribile che ci fu credo nel 2013. Con sette operai morti nell'incendio di un dormitorio a Prato. Quello che sta cambiando è che, siccome la migrazione dalla Cina all'Italia quantitativamente sta diminuendo, non ci sono più newcomers dalla Cina che vengano a riempire i laboratori e quindi gli imprenditori cinesi assumono lavoratori di altre nazionalità. Pakistani, provenienti dai paesi dell'Africa, i quali però non avendo quei legami di connazionalità con i propri imprenditori sono più disposti a rivendicare migliori condizioni di lavoro e a volte a lottare. Questo aveva messo un po' in crisi il distretto cinese di Prato, no? C'erano state delle lotte sindacali in molte aziende dove gli operai migranti rivendicavano migliori condizioni contro i propri datori di lavoro cinesi, e questo è stato molto interessante.
È quindi una forza lavoro che si organizza anche quando può, quando è in condizioni di farlo. Ovviamente non è facile perché sono spesso super sfruttati e senza diritti, quindi anche la capacità di organizzarsi spesso viene messa in discussione. Ma terminando questa nostra chiacchierata, abbiamo pochissimo tempo. Domenico Perrotta, la domanda delle domande: è possibile secondo lei una moda etica che rispetti anche chi lavora in questo settore?
Questa è una domandona. Sicuramente dipende molto anche dal fatto che ci sono dei modelli di consumo non sostenibili. Insomma, il fatto che noi consumatori occidentali acquistiamo compulsivamente prodotti che poi, secondo le statistiche, vengono indossati in media 7 volte e poi buttati, e sostituiti con altri prodotti che devono per forza di cose essere fabbricati a basso costo e non aiuta. Ci sono delle campagne molto importanti che stanno cercando di puntare l'attenzione e chiedere ai grandi marchi di controllare le proprie filiere di fornitura, specialmente dopo il terribile disastro del Rana Plaza in Bangladesh di 11 anni fa, dove morirono quasi 1200 operaie nel crollo di un palazzo in cui si lavorava per i grandi marchi occidentali. E lì, per esempio, una campagna è riuscita a imporre ai marchi di firmare un accordo sulla sicurezza sul lavoro, e oltre che i risarcimenti per le famiglie delle vittime, che ha in parte quantomeno migliorato le condizioni di lavoro della filiera in quel paese. Sempre la campagna Abiti Puliti a livello internazionale punta a estenderlo anche ad altri paesi, non solo al Bangladesh. È un modello contraddittorio perché non lo fanno i sindacati dei lavoratori, ma lo fanno delle ONG occidentali di fatto, quindi insomma c'è da lavorare, c'è molto da lavorare sia dal punto di vista del consumo, quindi più occidentale, sia dal punto di vista delle condizioni di lavoro nella filiera, nella trasparenza.
E quindi anche noi consumatori abbiamo la possibilità di fare qualcosa, anche se naturalmente poi il modello produttivo non si cambia, semplicemente comprando diversamente, ma anche facendo una riflessione più globale sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni sociali anche della moda. Domenico Perrotta, grazie e appuntamento a domani.
Grazie Mattia, a domani, buona giornata a tutti.
Rete 2.